Padre, nel nome di Gesù, grazie, 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 grazie per la tua presenza, perché qui in mezzo a noi è tangibile, grazie perché la tua presenza riempie le nostre vite, riempie i nostri cuori, Padre, e noi nel nome di Gesù questa mattina vogliamo che la tua parola ci parli, ci ministri, per aiutarci a liberarci, liberarci, liberarci nel nome di Gesù da qualsiasi cosa, Padre, che stia intoppando, Padre, che stia rubando spazi preziosi della nostra vita che appartengono solo ed esclusivamente a Cristo, dove vogliamo che Cristo possa regnare pienamente. Grazie, Padre, ti prego di servirti di me veramente come un tuo vaso a scopo nobile, Padre, per poter essere veramente come un ambasciatore profetico, una voce profetica, Signore, non per i miei meriti, ma solo veramente per merito dell'unzione che tu hai messo sulla nostra vita. Grazie, papà, dacci un cuore attento, disponibile per ascoltare e ricevere direttamente da parte tua, Padre, e a te diamo tutto l'onore e tutta la gloria nel nome potente e prezioso di tuo figlio Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Si può avere un po' d'acqua, fratelli? Che già c'ho sete. Se non c'è l'acqua va bene pure una birretta fresca. Allora, Matteo 28, capitolo 28, versetto 16 e 20. Ovviamente riconosciamo tutti questi passaggi. Il titolo del messaggio è questo: chiedimi e io ti darò le nazioni. Tratto dal Salmo 2, versetto 8, che dice così: chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso gli estremi confini della terra. E questa mattina vi voglio parlare proprio di questo, di l'evangelismo a livello globale, di quello che è il grande mandato, di quello che è l'incarico della Chiesa di fare non solo credenti ma discepoli di ogni popolo, lingua, tribù e nazione. E iniziamo a leggere proprio da Matteo 28. Versetto 16 dice così: quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e vedutolo l'adorarono, il Cristo risorto. Alcuni però dubitarono. E ascoltate che dice qui il versetto 18, che è molto interessante. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Versetto 19, quello che è il grande mandato: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Allora, fratelli, una piccola precisazione prima di entrare nel vivo del messaggio. Quando qui la parola ci dice tutti i popoli, significa letteralmente dal testo originale, pat ethnos dice il testo originale, quindi tutte le etnie, tutti i popoli, significa realmente tutti i popoli. E vi posso dire una cosa, perché questa è una grande sfida per la Chiesa: tutti i popoli non significa tutte le nazioni, significa tutte le etnie, perché all'interno di una nazione più o meno grande ci possono essere tante etnie. All'interno del Marocco, che non è una nazione grandissima, ci sono tante etnie. All'interno dell'India, che è una nazione molto più grande, ci sono tantissime etnie. Macroetnie, quindi etnie più grandi, principali, e microetnie. A volte queste microetnie sono micro etnie, sono praticamente delle tribù di qualche centinaio di persone che vivono in un angolo molto remoto e difficile da raggiungere di quel paese, e queste microetnie hanno una loro cultura, un loro modo di pensare, hanno un loro credo religioso, hanno una loro lingua e hanno un loro anche alfabeto, anzi molte volte un alfabeto può darsi anche che non ce l'hanno. E anche queste microetnie, con tutte queste difficoltà, devono essere raggiunte dalla Chiesa, dove la Chiesa deve portare la testimonianza di Cristo, per fare dei credenti, e non solo dei credenti, per fare dei seguaci di Cristo, dei discepoli, e non solo per fare dei seguaci di Cristo, dei discepoli, ma per piantare delle chiese locali con persone locali. Wow, cioè cambiare tutta una cultura praticamente, tutto scastonarla e cambiare tutto. Ma fratelli, vi rendete conto di che sfida pazzesca che è questa? E questo è il motivo per cui al versetto 18, prima di darci questo grande mandato, il Signore ci dice questo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, e io ve lo sto delegando, quindi non ci andate di vostro, ma con quell'unzione, con quel potere, con quell'autorità che viene dallo Spirito Santo. E potremmo dire, mi dai una mano, brother, a te, mi prendi una sedia, vieni qua con me. E potremmo dire, fratelli, vieni, vieni, me la passi pure qua, potremmo dire che Matteo 28, prendiamo un esempio visivo, no? È il punto di partenza, è il punto da cui parte la vita, lo scopo, a posto così, con cui parte lo scopo, l'incarico della Chiesa. Matteo 28 è il punto di partenza. Ora prendete Apocalisse capitolo 5 versetti 9 e 10, che invece è il punto di arrivo, e lo identificheremo così. Guardate che cosa dice. Dice così: essi cantavano un cantico nuovo. Chi sono questi essi? I 24 anziani davanti al trono di Dio, dicendo: tu sei degno, Signore Gesù, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto un regno di sacerdoti per il nostro Dio. Quindi, fratelli, Matteo 28 è il punto di partenza, andare a fare discepoli di tutti i popoli e le nazioni. Apocalisse 5:9, il popolo dei redenti, proveniente da ogni lingua, tribù, popolo e nazioni, è il punto di arrivo. Che sfida terribile. Vi posso dire una cosa, però, una gran buona notizia: noi qui, fratelli, ci arriveremo ad Apocalisse 5:9. E in primo luogo ci arriveremo non perché siamo una chiesa pronta a tutti, con missionari pronti a dare la loro vita per Cristo, per la causa delle nazioni. Noi qui in primo luogo ci arriveremo perché il Dio che ha detto questo è fedele e potente per compierlo, nel nome di Gesù. Indipendentemente da come io e te ci comporteremo. Perché se non lo faremo noi, se non andremo noi, fratelli, Dio lo potrà fare anche con le pietre. Ma io non voglio che Dio lo faccia con le pietre. E sapete perché? Perché Dio ha dato a noi, a me e te, il privilegio, l'onore di far parte di questo progetto eterno. Dio ci ha dato l'onore, il privilegio di essere parte, di essere una voce attiva, influente per la realizzazione di questo suo progetto eterno. Ora, fratelli, seguitemi in questo ragionamento biblico. Da qui a qui, per arrivare qui, c'è un lavoro da compiere. Da qui a qui c'è una missione da compiere. E se io e te siamo parte di questa missione, questo significa che io e te, fratello, abbiamo una missione da compiere. E se io e te abbiamo una missione da compiere, questo significa che ognuno, in una maniera specifica, da parte di Dio, è un missionario, ok? Se ognuno di noi, fratelli, è un missionario, questo significa, in maniera ovviamente diretta, praticamente, che la nostra vita deve essere rivista nelle proprie priorità, nei propri desideri, nel proprio modo di vivere e di comportarsi, alla luce di questa consapevolezza di fede. Io sono un missionario, affinché in questo disegno eterno noi possiamo essere veramente una voce influente. Fratello mio, se alla luce di questa consapevolezza, di questa rivelazione che io e te siamo dei missionari e che quindi la nostra vita deve essere rivista alla luce di ciò, ci sono alcune cose delle quali io ti voglio parlare stamattina che noi dovremmo rivedere, sul quale dobbiamo fare attenzione, per far sì che in questo disegno eterno noi possiamo essere una voce influente, una voce attiva. Quanti vogliono essere parte come voce attiva di questo compito nel nome di Gesù? Ci sono tanti punti che dovremmo vedere. Io questa mattina te ne voglio parlare di due in maniera specifica. La prima cosa, fratello, se io e te in maniera diversa, in maniera precisa da parte del Signore, siamo dei missionari, la nostra vita dovrebbe essere una vita molto più essenziale, in cui tante cose che ci rubano tempo, energia, forze e i pensieri le dobbiamo imparare a tagliare. E vi spiego di cosa vi sto parlando praticamente. Molte volte il grande intoppo nella nostra vita, nell'essere una voce attiva, influente in questo campo, nel campo del Signore, non è tanto il peccato inteso come disobbedienza, il peccato inteso come immoralità. Uno dei grandi problemi molte volte è che nel nostro cuore c'è un profondo amore, un profondo interesse per cose, ok, per cui le persone di lì fuori sono innamorate, cose che vanno a rubare, ok, il primo posto che spetterebbe solo al Signore. Molte volte noi, come le persone di lì fuori che vivono lontane da Dio, siamo innamorati di una bellissima casa, siamo innamorati di una bellissima posizione lavorativa, siamo innamorati di una bellissima macchina che per averla la possiamo avere, ma magari dobbiamo rubare di più e quindi avremo meno tempo per Dio. Sono tutte cose che non sono peccato in sé, ma lo diventano nel momento in cui queste cose ci rubano il focus dall'unico che dovrebbe avere il focus della nostra vita, ovvero Cristo Gesù. Fratelli miei, ascoltatemi, perché questo è un problema serio. Se noi qua dentro vogliamo essere una voce influente, noi tante cose le dobbiamo imparare a tagliare. E vi voglio fare un esempio per essere molto pratici in quello che dico. Conosco un fratello, ha avuto la grazia da parte di Dio, e ascoltate come l'ha sprecata, ha avuto la grazia da parte di Dio di andare in pensione nel pieno della sua forza, a 55 anni. E allora a quel punto sapete cosa ha fatto? Ha detto, ah, mo sì che posso servire il Signore, non devo più lavorare, mi posso dedicare completamente. Ma ha ben pensato, tra virgolette, prima di potersi dedicare completamente, di costruire una casa da poter lasciare ai suoi figli, di costruire non solo una casa, ma un casone, una villa. E alcuni di voi potrebbero pensare, beh, cioè Morgan ha lavorato tutta la vita, c'ha pure il diritto di costruirsi una bella villa. Io ti dico, fratello, io non lo so se Dio la pensa in questo stesso modo. Infatti vi posso raccontare questo, che questo fratello non ci ha messo 2-3 anni come lui aveva preventivato per costruire questa grande casa. Sapete quanti ce ne ha messi? 10. In questi 10 anni si è esaurito completamente. In questi 10 anni sono stati dedicati non a Cristo, ma a questa bellissima e maestosa casa. Alla fine di questi 10 anni si è così tanto esaurito, fratelli, si è così tanto spremuto nelle forze, nelle preoccupazioni, che non voleva sentire più nessuno. Alla fine di questi 10 anni, invece di darli a Cristo nel pieno delle sue forze, nel pieno del suo vigore, li ha spesi per la casa. Ora, fratelli, immaginatevi quanto questa persona si troverà davanti al tribunale di Cristo, al Bema, che non è il tribunale per i non salvati, è il tribunale per quelli che per la grazia di Dio sono stati salvati, ed è il tribunale dove i credenti nati di nuovo saranno giudicati per le ricompense del cielo alla luce di come hanno camminato col Signore. Lì, fratelli, alla luce dell'eternità, davanti a Cristo, noi vedremo cosa avremmo potuto fare in quei 10 anni, qualcosa che non avrà mai fine, qualcosa che avrà un valore eterno, e come abbiamo usato quei 10 anni, come avremmo potuto spendere quei 10 anni per portare salvezza, guarigione, restauro, l'edificazione del regno di Dio, e invece ci abbiamo costruito una casa che non potremo portare con noi. Fratelli, vi posso dire una cosa? Io la maxi villa gigantesca la voglio nel cielo nel nome di Gesù e voglio lavorare ogni giorno della mia vita duramente, dando tutto a Cristo per potermi costruire una corona di gloria eterna che mai nessuno mi potrà togliere. Le ricchezze di questo mondo sono passeggere.
oggi ce l'hai e domani non ce l'hai. Io ho avuto un padre imprenditore che aveva veramente fatto i soldi. A un certo punto è successo un guaio, ho perso tutto, fratelli. Ho imparato una grande lezione. Investi solo per le cose eterne nel nome di Gesù. E lì investi tutto te stesso. Amen. Fratelli miei, questa era la politica dell'Apostolo Paolo. Guardate che cosa scrive l'Apostolo Paolo in 2 Timoteo capitolo 2 versetti 3 e 4. Se un soldato, ovvero un discepolo di Cristo, uno che ha accettato di combattere il buon combattimento della fede, se un soldato vuol piacere a colui che l'ha arruolato, non si immischia nelle faccende di questo mondo. Nelle faccende di questo mondo tutta l'attenzione alla casa, a queste belle cose, gliela danno, fratelli, le persone che non hanno Dio. Il nostro focus è Dio, il regno di Dio e la sua giustizia. E di riflesso, fratelli, di riflesso, non è quello il focus, di riflesso, tutto il resto ci sarà sopraggiunti. E questa è fede, e questo è il modo di comportarsi di un credente, dovrebbe essere. Questo non vuol dire, fratelli, che non dobbiamo lavorare, vivere di favole. Solamente significa che il focus non ce lo possono avere quelle cose, ma lo deve avere solo ed esclusivamente Cristo. Poi, secondo punto, facciamo rifornimento. Secondo punto, andando qua. Io credo che alla luce del Nuovo Testamento, credo che il Nuovo Testamento lo insegni in maniera molto molto chiara, sempre senza che andiamo a prendere tutti i versetti, alcuni li abbiamo già visti. Io credo che alla luce del Nuovo Testamento tutti i credenti debbano sviluppare un peso, un senso di responsabilità, una coscienza per le nazioni e i popoli tutti, anche se la tua chiamata è più di tipo locale. Mauro, mi potete rimettere un attimino la prima slide delle campagne evangelistiche? Giusto, voglio far vedere una cosa, no? Fratelli miei, vedete questi? Ok, un mese e mezzo di missione sono migliaia e migliaia di chilometri. Io quest'estate, ok, cioè visiteremo praticamente un'isola al centro del Mediterraneo e poi un'isola a sud del Mediterraneo, totalmente dalla parte opposta. Per visitare queste due isole, solo con la nave, io farò quasi 2 giorni nella nave col furgoncino e i vari team che saranno lì con noi. E questi sono veramente migliaia di chilometri, fratelli. Però posso dirvi una cosa, per me questo non è un sacrificio. Per me questa è una gioia incredibile, io mi sento così privilegiato da parte di Dio. E sapete perché questo, fratelli? Perché questa è la mia chiamata. Non è in nessun modo un sacrificio, anche se poi di fatto richiede dei grandi sacrifici, ma è una gioia incontenibile per la quale io mi sento profondamente grato. E ve lo ripeto, perché questa è la mia, è la nostra chiamata e di conseguenza noi viviamo per questo. Io questa sera ho un incontro con un importante pastore in Congo per andare a parlare già della prossima estate in Congo, dove Dio già mi sta dando dei progetti. E per me questo non è un sacrificio, fratelli, non è un peso, è un privilegio, perché questa è la nostra chiamata, ok? Però, fratelli, questa è la nostra chiamata, noi abbiamo questa chiamata. Molto probabilmente, fratello, se tu sei qui a Torino, se tu hai un peso per Torino, se tu sei qui a Venaria o nei paesi qui vicini, hai un peso per questi posti e sei qui come noi nella Gospel House, molto probabilmente la tua chiamata sarà qui col servizio, con la tua chiesa per servire le persone di queste aree qui attorno a noi. Ok, fratello? Quindi la tua chiamata sarà più di tipo locale. Ovviamente, se questa è la tua chiamata, tu faresti bene a dedicarti completamente, ok? Per poter adempiere questo, perché questo sarà il contributo che tu porterai al Signore, al grande Re, per l'adempimento di questo piano eterno. Però, c'è un però, anche se la tua chiamata è di tipo locale, io credo che il Nuovo Testamento, in maniera molto molto chiara, insegna che anche se la mia chiamata è più di tipo locale, ogni credente, parte del corpo di Cristo, debba avere una coscienza, un senso di responsabilità per le nazioni e i popoli tutti, fratelli miei, no? E alcuni potrebbero dire, ma Morgan, ma scusa una cosa, ma se io sono chiamato a Bruino, a Venaria Reale, io ce l'ho per qua il peso, come faccio a sviluppare questo senso di responsabilità, questa coscienza per le nazioni? Io credo che ci sono alcune cose che noi possiamo fare per sviluppare questo senso di responsabilità per le nazioni e i popoli tutti. In primo luogo, fratello, prega, inizia a pregare e inizia magari a chiedere a Dio che Lui possa mettere nella tua vita un peso, un senso di responsabilità per una nazione o per un popolo dove la Chiesa sta facendo difficoltà ad entrare. Posso dirti una cosa? Dio ha tanto bisogno di intercessori e vedrai come questo senso di responsabilità per le nazioni si inizierà a sviluppare nella tua vita. Io non lo so se qualcuno di noi, spero di sì, già riceve delle lettere di preghiera, delle newsletter da parte di missioni che lavorano in paesi difficili, quindi missioni come Porte Aperte, missioni come Frontiers, missioni che lavorano magari con i popoli perseguitati. Quanto poter ricevere queste lettere di preghiera dove si vedono i bisogni, le difficoltà che i credenti e la Chiesa sta incontrando, sostenere in preghiera può aiutarci a sviluppare questo senso di responsabilità per le nazioni. Poi, secondo punto per sviluppare questa coscienza per le nazioni è sicuramente quello di donare, fratelli, di poter sostenere quelli che sono mandati. E vi voglio presentare un mio carissimo amico, fratelli, il signor, il missionario William Kerr. L'uomo che nel 1800, più di due secoli fa, portò il Vangelo in una nazione gigantesca con tante etnie, e questa nazione si chiama l'India, una nazione con milioni e milioni di persone, centinaia di lingue e dialetti diversi che non avevano mai sentito parlare di Gesù, dell'unico grande nome del quale c'è salvezza. E lui prese nel 1800, partì per portare il Vangelo in India, dedicò tutta la sua vita a questo, ha tradotto la Bibbia e parti della Bibbia in decine di dialetti e lingue che si parlano in India, dando accesso alle scritture a milioni di persone. Parliamo dell'India del 1800, io sono stato due volte in missione in India, bellissimo, ma ci sono stato adesso, non nel 1800. Nel 1800 tu camminavi per strada, ti usciva fuori una tigre del Bengala, ti si mangiava, ti pungeva una zanzara, te ne eri andato col Signore. Nel 1800 c'erano le caste in quel tempo, quindi quando un uomo più importante di una casta più alta moriva, la donna che rimaneva vedova veniva bruciata viva al suo funerale. Cioè, avete capito di che posto che parliamo? E lui, fratelli, sturiamoci le orecchie nel nostro cuore, stamattina scrisse questo: c'è bisogno che qualcuno scenda nella miniera. Lui stava dicendo: questa è la mia chiamata, andare in questo posto buio, dove nessuno ha ancora portato la luce. Io ci andrò, non mi lamenterò e lo farò con gioia. Ma poi aggiunge: ma c'è bisogno anche che qualcuno mantenga la fune. C'è bisogno che qualcuno sostenga, c'è bisogno che qualcuno possa supportare. E fratelli, quanto può fare bene in primo luogo al nostro cuore poter sostenere, poter supportare persone di questo tipo che sono state chiamate per raggiungere questi posti così difficili. Terzo punto, fratelli, per poter sviluppare una coscienza per le nazioni e i popoli tutti, e poi passiamo a una parte più di testimonianza. Leggere. A chi piace leggere? Nizzica, siamo pochi, eh? Siamo pochi. Nel passato il popolo cristiano è il popolo che apriva le scuole, e adesso leggi e si alzano poche mani, siamo pochi. Leggere, quanto è importante, fratelli, leggere la storia di grandi missionari, di grandi uomini di Dio. David Brainerd, l'uomo che ha portato il Vangelo agli indiani, non quelli dell'India ma quelli d'America, ha visto risvegli in mezzo a queste tribù che non avevano mai sentito parlare di Gesù. E ancora, John G. Lake, uno dei padri della Chiesa Pentecostale, segni, miracoli e prodigi tremendo, è nato come missionario in Sudafrica ai tempi della pestilenza. David Livingstone, fratelli,
Wow, esploratore missionario. Quando guardate la cartina dell'Africa, considerate che la maggior parte delle cose probabilmente le ha scoperti lui, fiumi e montagne, ed è stato anche l'uomo che ha portato il Vangelo nel continente africano. Quando vedete Reinhard Bonnke in quei grandi risvegli, quello è il frutto del prezzo che uomini così, a costo della loro vita, hanno pagato per portare il Vangelo. E poi vi consiglio tantissimo, fratelli, i libri di Porte Aperte, Gloria a Dio, la storia della Chiesa perseguitata. Quanto queste letture hanno la capacità da parte di Dio di sensibilizzare il nostro cuore verso quello che è l'adempimento del grande mandato e quella che è la missione a livello mondiale. E poi ultimo punto, fratelli, quello che proprio lo scuote forte il nostro cuore per sensibilizzarlo verso le nazioni e i popoli tutti, è l'adempimento glorioso del grande mandato. Ultimo modo in cui lo puoi scuotere proprio forte il tuo cuore, fratello, è quello di andare. Io sono 9 anni che sono in missione, quasi completamente a tempo pieno, e vi dico una cosa, fratelli, per quella che è la mia esperienza di quasi 10 anni, io consiglio a tutti, giovani e meno giovani, sposati e non sposati, consiglio a tutti, almeno una volta nella vita, di poter fare un'esperienza in missione in un'altra nazione, anche solo a breve termine, di 1 o 2 settimane. Anche perché considerate, fratelli, che oggi ci sono missioni per tutti i gusti, colori e necessità. Una delle missioni con cui lavoreremo in Spagna è una missione che ha la visione da parte di Dio di formare, equipaggiare e inviare famiglie nei campi di missione all'estero. Quindi ci sono missioni di tutti i tipi. E fratelli, considerate questo, fare un'esperienza in missione fa scendere nella tua vita un peso di responsabilità per raggiungere le nazioni e i popoli tutti, che è qualcosa di glorioso e che è qualcosa che andrà a sconvolgere la nostra vita, un qualcosa che si fa molta difficoltà al trovare generalmente nel tram tram delle nostre giornate, fratelli. In modo particolare vi voglio raccontare un'esperienza mia personale in missione che ha sconvolto la mia vita, che ha sconvolto il mio modo di essere cristiano e che ha sconvolto anche il mio modo di essere missionario. Perché io, quando ho fatto la mia prima esperienza in India, gloria a Dio, grazie Signore, ero già missionario da 4 anni. Possiamo mettere le foto, la prima? Dopo 4 anni in missione, in giro per l'Italia e per l'Europa, Dio ci apre questa porta per l'India, con questo pastore, con questa famiglia di chiese. Io ero già missionario da 4 anni, no? E io credevo che il mio peso, il mio compito era qui, per l'Italia, per l'Europa, per le nostre grandi città. Ed ero molto convinto di questo. Ma poi il Signore mi ha portato in India e ha ribaltato tutto e ha allargato profondamente la mia visione. Questo è il team che siamo partiti con la missione Remmero. Salvatore, quello tutto lì alla destra, praticamente il pastore Jeremy Daniel. E considerate questo, che noi in realtà siamo andati per fede, cioè nel senso che noi non conoscevamo bene loro e loro non conoscevano bene noi. Infatti il pastore si pensava che noi eravamo i classici missionari americani, pieni di soldi. Invece noi eravamo missionari italiani, squadrinati per Gesù. E allora il pastore che ha fatto? Ci ha preso la Jeep con l'autista privato, che è quello là in mezzo praticamente. Che non era un fratello, era un pirata della strada indù. Col bollino qua rosso in testa, simbolo del terzo occhio, l'occhio spirituale, è come un pirata della strada. E lui tutte le mattine ci portava, tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, in 3 differenti villaggi del Tamil Nadu per fare evangelizzazione e per lavorare nella fondazione di nuove chiese locali, no? E considerate questo, che questo qui praticamente, l'autista, lui non lo parlava l'inglese, lui parlava solo il tamil, quindi era molto difficile comunicare con lui, potevi comunicare solo a segni, no? E quindi nessuno in maniera diretta l'ha potuto evangelizzare, no? Però tutte le mattine, tutti i pomeriggi e tutte le sere lui stava nei culti evangelistici. Alla fine l'abbiamo così tanto bombardato che questo qua si è convertito. Quando siamo tornati l'anno dopo era già trasformato in un discepolo, il braccio destro del pastore. E vi voglio raccontare, puoi mettere la prossima foto? Non questa, avanti, questa qui, gloria a Dio.
Vi voglio raccontare una storia, un'esperienza di fede missionaria che ha veramente sconvolto la mia vita. E dopo 10 giorni che eravamo lì, il pastore ci ha portato in questo villaggino super mega remoto, cioè era un posto veramente, non so neanche io dove stavamo, no? E quando siamo andati là, poi il pastore ci ha detto che loro erano un popolo, una microetnia gypsy hindu, zingari praticamente, no? Perché poi ho scoperto che il popolo gypsy, no? In realtà parte proprio dall'India. E pensate, loro praticamente erano un villaggio così remoto che avevano la corrente solo poche ore al giorno quando ce l'avevano. Loro, la maggior parte di loro, qualche centinaio di persone, era completamente analfabeta, grandi e piccini, non sapeva né leggere né scrivere. E ascoltate questa cosa, la maggior parte di loro, fratelli, non aveva mai sentito parlare di Gesù. Cioè, se tu gli chiedevi sai chi è Gesù, loro neanche storicamente lo sapevano. L'unico nome nel quale c'è salvezza, c'è la vera vita, c'è la vita eterna, c'è la possibilità di essere salvati da quella che sarà l'ira di Dio, loro non ne avevano mai sentito parlare. Wow, mi si gela il sangue quando sento queste cose. E noi lì praticamente abbiamo fatto un evento evangelistico, abbiamo fatto questo mimo che si chiama Redemption, che praticamente parla della creazione, della caduta dell'uomo col peccato e del piano di salvezza e redenzione di Cristo. Alla fine di questo mimo tutti così stavano praticamente. Salvatore, il nostro responsabile, ha predicato un semplice messaggio evangelistico e poi a un certo punto ha fatto l'appello, e nel momento dell'appello noi abbiamo visto tutto un villaggio venire avanti, chinare il capo in maniera reverenziale alla presenza di Dio e ricevere Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Una presenza di Dio tremenda. No, ascoltatevi che la bomba ve la sgancio adesso, teneteli per dopo gli applausi per la gloria di Dio, mo ve la sgancio la bomba. Io ero sopraffatto dalla grazia di Dio, non ce la facevo manco a piangere per quando ero scioccato veramente, non ho detto più una parola. Il giorno dopo sono nella mia cameretta, tra parentesi, la camera matrimoniale del pastore, dove dormivamo in quattro, sul letto di legno, a parte questo, e mi stavo prendendo un tempo con Dio, no? E ringraziavo Dio così. E a un certo punto il Signore mi porta sulle scritture, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, e il Signore mi dà questa parola con cui parla personalmente al mio cuore. Giovanni capitolo 10 versetto 13 dice così: in quel capitolo Gesù si presenta come il buon pastore e dice questo: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, non sono pecore piemontesi, non sono pecore italiane, non sono pecore dell'Occidente, ho anche altre pecore e anche quelle devo raccogliere, le pecore del Tamil. Ed esse ascolteranno la mia voce, affinché ci sia un solo gregge e un solo pastore. In quel momento ho detto: wow, Signore, ma tu a me, un tizzone scampato dal fuoco, un ex tossicodipendente, una ex larva umana, mi hai riscattato e mi hai mandato dove? Dall'altra parte del mondo, in un angolino remoto, per riscattare delle tue pecore che non avevano ancora mai sentito parlare di te. Wow, Signore, grazie. Ma fratelli, per favore, ma lo capite quanto è grande il privilegio che il Signore ci dà di essere parte di questo suo meraviglioso disegno eterno? Wow, io mi sento veramente onorato da parte di Dio, mi sento profondamente privilegiato da parte di Dio. E vi voglio raccontare un'altra testimonianza di qualcosa che ho imparato in India, che Dio ci vuole usare, non soltanto per le persone di là fuori, ma anche per essere una risposta di Dio per la sua chiesa che vive in qualche parte difficile, dove il Vangelo è difficile, lottando tra mille afflizioni, e Dio ci vuole usare per essere una sua risposta. Possiamo mettere la prossima slide? Poco prima, qualche anno prima che andassimo, era successa una calamità naturale dove erano questi fratelli e il loro edificio di culto era stato completamente distrutto. Questi fratelli non si sono persi d'animo, ma hanno messo insieme le poche forze che avevano a livello economico e hanno iniziato per fede la costruzione. E quello era quello che avevano costruito, le fondamenta praticamente. Però nonostante questo, fratelli, non si sono persi d'animo e hanno iniziato a pregare. E tutte le mattine, alle 5 della mattina, si ritrovavano per gridare a Dio con tutto il cuore e per combattere con fede davanti al Signore. E dopo 5 anni, fratelli, io sono stato in quelle riunioni di preghiera alle 5 della mattina, fuori completamente buio, che in India non ci stanno i lampioni, un fuoco tremendo. E dopo 5 anni, tutte le mattine alle 5, il Signore ha risposto attraverso le nostre vite. Noi abbiamo preso a cuore la loro visione, siamo tornati qua in Italia e abbiamo iniziato a visitare le chiese per poter fare raccolta fonti per la ricostruzione del loro edificio di culto. E io vi voglio far vedere quello che è stato realizzato nel giro di un anno e quello che è successo a causa del nostro lavoro, e gloria a Dio per questo. Prossima slide. Questo è quello che è stato realizzato. Hanno costruito una mega basilica americana che usano, ci fanno di tutto sopra. Adesso vogliono edificare ancora per fare una base missionaria. Ma questo qua è solo un edificio. Però voi cercate di capire quanto questo ha benedetto e incoraggiato la fede dei fratelli, che si sono scatenati spiritualmente. E guardate qual è stata la vera conseguenza di questo miracolo di provvidenza divina. Prossima slide. Alleluia! Questa è la crescita della Chiesa, amen! Gloria a Dio! Voi considerate questo, la maggior parte di loro sono persone che a malapena sapevano chi era Gesù, la maggior parte di loro vengono da famiglie o da culture completamente idolatriche, ma a causa di questo miracolo di provvidenza divina la Chiesa è stata super fortificata, incoraggiata, hanno iniziato a predicare a tutto spiano e questo è stato ciò che ne è conseguito. Gloria a Dio, il Signore è fedele. Fratelli, mettiamoci in gioco. C'è una grande responsabilità, c'è una grande ricompensa di gloria eterna. Fratelli, ve lo ripeto, io la villa la voglio là, nel cielo. E questo è il modo in cui la costruiamo. Amen. Vado verso la conclusione, però prima devo toccare un ultimo punto. Se intanto si può fare un po' di lode, qualcosa così, un bel riff heavy metal. Però fratelli, quando si parte di raggiungere, si parla di raggiungere le nazioni, sapete, si può partire benissimo da qui, da casa nostra, perché il Signore sta facendo una cosa nuova. A motivo dell'emigrazione, Dio sta portando qui, nelle nostre città, nella nostra bellissima Torino, popolazioni, etnie che nella loro nazione sarebbero molto molto difficile e complicato da poter raggiungere. E Dio ci sta aiutando, fratelli, perché Dio è il primo che vuole arrivare qua. Dio ce li sta portando a casa nostra e noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Vi chiedo di prendere questo versetto e di stamparvelo anche nel cuore. Galati capitolo 3 versetti 8 e 9. L'Apostolo Paolo ci sta parlando ai Galati della differenza tra le opere, la legge e la fede. E lui ci spiega che noi per fede siamo eredi dell'eredità di Cristo attraverso il padre della fede che è Abramo. E in questo versetto lui ci insegna come Abramo è stato benedetto e come noi siamo benedetti subito dopo di lui, sotto di lui. E dice così: la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. È una ottima notizia, io direi. In te, popolo di Dio, in te, fratello e sorella, saranno benedette le nazioni. Fratelli, questo versetto, questa benedizione che c'è sulla nostra vita, a me parla di due cose. Mi parla in primo luogo dello scopo. Questo è il mio scopo, essere una fonte di benedizione per le nazioni e i popoli tutti. E poi in secondo luogo mi parla di identità. Se quello è il mio scopo, questa è la mia identità. Io sono stato chiamato, noi siamo stati chiamati, popolo di Dio, a essere una fonte di benedizione per le nazioni e i popoli tutti. E fratelli, noi dobbiamo aprire gli occhi. Dobbiamo aprire gli occhi perché Dio le nazioni e i popoli tutti li sta portando nei nostri paesi.
proprio per questi luoghi come Porta Palazzo, Barriera di Milano, Falchera, super multietnici, per la Chiesa del Signore sono mega profetici. Ci sono le nazioni e i popoli tutti, e tu che sei chiamato a essere insieme a me una fonte di benedizione per le nazioni e i popoli tutti. Anche perché, fratello, considera questo: tu non sai quello che il seme della parola di Dio possa produrre una volta che viene piantato nella vita di un Bangladesh, nella vita di un pakistano, nella vita di qualche persona che magari arriva da una di queste nazioni, che magari fa parte di una microetnia all'interno di queste nazioni. Tu non sai che cosa possa produrre il seme della parola nella loro vita. E io vi voglio raccontare, per concludere, una piccola testimonianza che ci racconta di cosa il seme della parola possa produrre e di quanto è importante che noi siamo vigili e attenti in queste cose. Vi voglio raccontare la storia in due parole di come è nata la Chiesa Pentecostale nel centro Italia e in maniera specifica nella mia regione, nell'Abruzzo. All'inizio del 1900, un uomo di montagna, di questo posto in montagna che si chiama Scarafano, io ti incoraggio a trovarlo sul Google Map, scoprirai che non lo trovi perché è una piccola contrada, e quest'uomo di montagna è letterato nell'inizio del 1900, spinto dalla povertà, ha lasciato il suo villaggio di montagna per andare a cercare la fortuna negli Stati Uniti. Ma negli Stati Uniti non ha trovato la fortuna, fratelli. Ha ritrovato il fuoco della Pentecoste. Amen! Del risveglio di Azusa Street. E dopo questi 3 anni, dopo 3 mesi che stava là, questo fratello, incendiato da questo fuoco, ha detto: fratelli, io devo tornare nel mio paese, nel mio villaggio, per far conoscere a tutti il Signore Gesù. E i fratelli in America gli dicevano: fermati, ma dove vai, dove vai? Tu mo' ti sei convertito, ti devi fortificare. No, 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 io devo tornare. E si racconta la storia, fratelli, quest'uomo si chiama Arquinio Ciccone, è il nonno, scusatemi, del mio pastore, dell'uomo che ci ha sposato e che ha curato il nostro matrimonio, praticamente, no? Si racconta che quest'uomo è ritornato nel suo paese e ha radunato tutta la famiglia, tutti gli amici, tutta la contrada. Io ho portato lì mia moglie, il luogo dove è nata la prima chiesa evangelica in Abruzzo. Ha radunato tutti, no? E sul centro del tavolo c'era questo grande baule. E lui ha detto: amici, vi ho portato qua perché ho portato un grande tesoro dall'America. Ha aperto sto baule ed era pieno di Bibbia, fratelli. Ha iniziato a predicare e da lì il fuoco del risveglio è sceso. Il primo mese 32 battesimi. Tutti si sono convertiti. Tutti lo chiamavano il paese degli evangelici. Attraverso di lui si è convertito un nipote. Per chi viene dalle Adi probabilmente lo conosce, Mosè Ciccone. Alleluia, fratello. E tutti i pastori, compresi i miei pastori, vengono da lui, fratelli. Siamo stati adesso a San Benedetto, una chiesa 300-400 persone. Chi l'ha fondata? Mosè Ciccone. Wow. Giacomo Ciccone lo conoscete, il fratello, il presidente dell'Alleanza Evangelica, pure viene da quella famiglia, fratelli. E tutto come è partito? Per un piccolo semino incendiato, che è stato incendiato negli Stati Uniti, e che il Signore ha preso questo semino incendiato e l'ha rigettato in Abruzzo, e da lì il fuoco del risveglio. Fratelli, questo è quello che può fare quando noi semplicemente... C'hai una Bibbia? Dammi una Bibbia, per favore. Quando noi semplicemente facciamo questo, a chiunque incontriamo gli portiamo il seme della parola di Dio, fratelli. Dio può fare grandi cose. Vi posso dire una cosa, fratelli, l'ho visto anche nella missione: Dio è un professionista a fare queste cose. Guardate Atti capitolo 8, c'è il risveglio di Samaria. Che cosa succede? Il primo martire della fede cristiana, Stefano, viene ucciso e i discepoli vengono dispersi. Uno di questi, Filippo, arriva in Samaria. Attraverso Filippo esplode il risveglio. Ma io vi voglio chiedere: il risveglio è esploso attraverso Filippo o qualcuno era andato prima a evangelizzare una donna. Giovanni capitolo 4, la samaritana che si converte e dice a tutti che il Messia era arrivato preparando il terreno. E poi arriva Filippo e che cosa succede, fratelli? Il risveglio. Fratelli miei, ve lo ripeto, in te saranno benedette le nazioni. Fratelli miei, questa è la nostra chiamata per ognuno di noi. La tua chiamata è qui con la gospel nella chiesa locale. Dedicati totalmente, con tutto il tuo cuore, senza riserve, per servire la tua chiesa locale e per servire le persone di Torino. Ma non dimenticarti mai che sopra di te c'è anche una chiamata ancora più grande, che metterà un peso di gloria eterna nel tuo cuore per le nazioni e i popoli tutti. Essere una fonte di benedizione per le nazioni, fratelli. E lo possiamo fare già qui, partendo da Torino, andando a parlare con quelle persone, stranieri che sono qui, chissà perché, ma magari Dio le ha portati qui per un proposito più alto, affinché Dio possa usarli per essere quella persona che poi raggiungerà le loro famiglie e il loro popolo lì dove si trova. Fratelli, voglio dirvi una cosa, io voglio vivere per questo, non mi interessa più nient'altro, fratelli, io voglio vivere per questo. Io voglio pregare questa mattina come pregò il teologo del risveglio, Jonathan Edwards. Signore, incidi nei miei occhi l'eternità nel nome di Gesù. Alleluia. E mentre i fratelli ci accompagnano in questo canto di lode, in questo canto di adorazione, scusate, se anche tu insieme a me alziamoci in piedi nel nome di Gesù. Alleluia. Se anche tu vuoi rispondere a questo appello, a questa sfida, io credo che il Signore questa mattina sia stato molto chiaro, che c'era una linea guida molto chiara da parte del Signore. E se anche tu vuoi rispondere questa mattina alla sfida che il Signore ci sta mandando, che lo Spirito ci sta mandando, rispondere a questo appello e dire: Signore, nel nome di Gesù, amen. Io voglio essere quella tua freccia che tu scoccherai, Signore, che tu manderai partendo da qui, da Torino, dalla mia Gerusalemme e ovunque tu andrai, non tirandomi più indietro, Signore, non dando più delle scuse, cercando di giustificarmi, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia. Chi è che lo vuole? Chi è che vuole essere quello strumento? Chi è che nel nome di Gesù? Chi è che nel nome di Gesù vuole essere quella voce, quello strumento influente per la realizzazione di questo piano eterno? Chi è che lo vuole con me? Chi è che lo vuole? Alleluia. E se anche tu lo vuoi nel nome di Gesù, io questa mattina ti chiedo di venire qui avanti. Vogliamo pregare con il pastore, con il governo della chiesa, chiamo anche mia moglie, vi chiedo di venire qui davanti nel nome di Gesù. Alleluia. Questa è una mattina di consacrazione dove ci consacriamo. Ascolta, fratello, questa è una mattina di consacrazione dove ci consacriamo per un disegno, per un progetto eterno, eterno, non a casa, eterno. Alleluia. Più alto e prezioso della nostra stessa vita. Quanti questa mattina vogliono vivere per un progetto, per un disegno eterno, eterno, fratelli, che non finirà mai? Avete visto il volto di quei credenti indiani? Alleluia. Un disegno eterno fatto di persone che non finirà mai. E Dio ci dà questo privilegio. Alleluia. Orra bababa sceta rabasse. Alleluia. Diglielo, Signore, sono qua. Usa me, Spirito di Dio. Usa me. Usa me. Usa me. Alleluia. Orra bababa rabasse.